Allora, dicevamo, è una giornata molto importante questa, perché è un argomento, quello che tratterete con gli illustrissimi relatori, molto ampio, interdisciplinare e multidisciplinare allo stesso tempo. Questa giornata è stata organizzata dalla IASU, che è l'Associazione Internazionale per le Applicazioni delle Scienze Umane, e di cui il professor Bruno è presidente. La direzione scientifica del convegno, oltre al professor Francesco Bruno, ha visto la professoressa Simonetta Costanzo e il professor Giuseppe Spadafora. E io sono veramente onorato di avere qui il mio maestro, il professor Spadafora, la professoressa Costanzo, ma anche tutti gli illustrissimi relatori che si nella mattinata faranno i loro interventi. Come avete visto dal programma, gli interventi sono tanti e saranno interventi abbastanza brevi. Ci sarà però poi alla fine la possibilità di interloquire con i relatori attraverso domande, anche attraverso quelle che saranno le vostre osservazioni, e ovviamente la giornata poi avrà un ulteriore seguito, perché voi, come solito, potrete fare dei commenti, potrete inviare delle osservazioni sulla nostra mail, e questa iniziativa avrà la possibilità di continuare, anche perché i temi trattati, come avete visto nei 4 simposi, sono dei temi molto interessanti e temi di grande attualità. Un saluto particolare anche al professor Paolo De Nardis, siamo onoratissimi di avere qui il decano dei professori di sociologia della sapienza, decano non perché ci sia una età, come sapete il decanato viene determinato non tanto dall'età, ma da quella che è l'età universitaria, dall'immissione il ruolo. E il professor Paolo De Nardis, che è una persona eternamente giovane, perché giovane di idee, ha una cultura smisurata, e io ogni volta che mi trovo alla sua presenza ne sono felice. Ho avuto l'opportunità, il professore se lo ricorderà molto meglio di me, di averlo come maestro durante il corso che fece all'Istituto Sturzo col Formez, e oltre al professor De Nardis c'erano delle altre grandissime personalità: Achille Ardigò, Tullio Gregori, il grande Giulio Andreotti, Gabriele De Rosa. Quindi è stato un momento di grandissima formazione, e io sono onorato e felice di avere qui il professor De Nardis. L'amico Alessandro Ceci, che è una persona che si occupa da sempre di queste problematiche, e la sua relazione sarà sulla previsione e la correzione dei comportamenti distruttivi. Sì, perché come sapete, oggi quello che sembrava una cosa forse nemmeno immaginabile, si pensava che fosse una delle tante fake news che girava su internet, quando si sentiva parlare di hikikomori, quando si sentiva parlare di questi giovani che si tolgono la vita o che si chiudono in casa e vogliono isolarsi completamente dal mondo, arrivano a quelle teorie solipsistiche che si sembrava fossero solo delle teorie, invece sono diventate delle tristissime realtà. E ancora oggi si è passati da una vicenda che non è più quella della solitudine esistenziale del ragazzo che è fine a se stessa e che quindi non nuoce, non crea problemi, si è passata ad una distruttività totale. I fatti di che spesso si vengono a verificare con questi giovani che diventano dei giovani terroristi, che finiscono per entrare nelle maglie di queste organizzazioni senza saperne assolutamente nulla, senza conoscerne poi quella che è la vera genesi. Ma questo diventa una sorta di gioco. Oggi siamo in una dimensione socioculturale che non è più data dalla realtà, ma è data da una realtà virtuale che è sempre più pericolosa. E io devo fare onore al ministro Minniti, il quale poco prima delle elezioni ha dichiarato che l'attenzione massima doveva essere portata proprio su quella che era la comunicazione. La prova che il ministro Minniti aveva ragione si è verificata. Non aggiungo nulla, no, su se stesso in parte. Meno male che non c'è stato un buon recupero. No, io alludevo al fatto che pare, non so se è una fake news, che pensionati, una serie di persone siano andati ai CAF per immediatamente esigere il reddito di cittadinanza. Quindi ecco, forse questa tornata elettorale qualche diciamo, situazione l'ha creata, e credo che il nostro Presidente della Repubblica terrà conto nel momento in cui dovrà dare l'incarico per la formazione di un nuovo governo a quella che è stata la volontà e che tipo di volontà, perché qui si apre un problema gravissimo: verificare se il cittadino ha espresso la sua preferenza pensando ad un programma o pensando che immediatamente ci fosse una sorta di retribuzione. Mi fa tanto pensare alla famosa scarpa che veniva data da Di Lauro, e quindi prima si dava la scarpa e poi si dava l'altra se Lauro veniva eletto. Bene, io ringrazio ancora i nostri relatori, ringrazio ancora il mio maestro per aver voluto che questo importante convegno si svolgesse qui nel Master e costituisse una giornata di didattica per i nostri frequentanti. Gli cedo la parola e buon lavoro e buona giornata. Grazie.
Innanzitutto buongiorno, è assolutamente per il ritardo, ma io ho pagato in questo, nell'organizzazione di questo convegno, uno scotto che se paga un'altra volta si ha a che fare con dei vecchi bambini come me, quindi ci sono situazioni che uno non calcola che invece poi influiscono, facendo le carriere, facendo... La cosa riguarda anche due o tre dei miei amatissimi relatori, i quali all'ultimo momento mi hanno partecipato la loro impossibilità per parte di questa tavola, a cui pure tenevano, perché per due motivi di salute, o loro, dei loro parenti, insomma. Quindi anche se uno organizza le cose di sabato, non è detto che il sabato sia un giorno libero come in tanti di noi. Purtroppo il sabato noi cominciamo a essere, a esaurire la nostra vita accademica, come diceva prima Posato, diventa un luogo di cura come non si chiama. Detto questo, io volevo proprio con riferimento alla vita accademica, volevo partecipare che potete, se volete, metto una firma su un pezzo di carta qualunque. Questo è il mio ultimo convegno in questa vita accademica. Non credo che ne avrò altro, perché non sono mai stato un fautore delle doppie esistenze, doppio libro. Quindi per questa volta è fatta. Io tra qualche mese vado in pensione, quindi questa credo che sia l'ultima volta che ci vediamo. L'ultima volta che però è dedicata a un argomento importante, e quindi non è tanto per quello di cui ho scherzato prima, ma perché per il tipo di argomento che vi chiedo la vostra attenzione. Io sono qui adesso e naturalmente ho lo scopo, per questo parlo, di introdurre questo seminario e di rappresentarvi i motivi per cui l'ho fatto. Praticamente è per me il momento, chiamiamolo, della scelta. Della scelta di cosa? Allora, da criminologo irrequieto, sono sempre stato un ragazzino che piange e che dà fastidio, ho dato fastidio a tutta l'Italia, forse tutta l'Italia non si è manco accorta, però qualcuno sì, molti sì, e purtroppo erano molti che contavano molto, per cui ne ho pagato ampiamente le conseguenze. Però ho svolto sempre con attenzione questo mio compito irrequieto. Comunque, da criminologo irrequieto a pedagogista per un progetto di vita, come abbiamo intitolato questo seminario. Che cosa vuol dire? Praticamente di fare il punto su quelle nuove problematiche neuropsicologiche psicologiche che interessano la famiglia, la società e la scuola. E che cosa c'entra tutto questo? Però vedremo. Diciamo che sento il dovere di introdurre questo argomento, chiedendo se possibile a tutti i partecipanti i concetti su cui si basa il senso delle nostre proposte e di informazioni e soprattutto i nostri obiettivi. Si tratta quindi di un seminario, come si diceva, interdisciplinare, ovvero che non intende trattare le questioni da un solo punto di vista, ma che al contrario vuol far intersecare i saperi su cui si fonda per individuare nuove e più feconde strade di sviluppo e l'applicazione per sistemi umani a cui è indirizzato. Oh, io leggo queste poche parole perché sennò ci metto 6 ore per farvi tutto. Allora, per evitare questa terribile presa di tempo, cerco di ridurre. Come sapete, alcuni di noi, provenendo da studi medici, hanno iniziato e proseguito la loro strada professionale nel campo della neuropsichiatria e successivamente della criminologia e psichiatria forense, perché della psichiatria e delle neuroscienze, nonché della psichiatria e delle neuroscienze, facendo ricerca e attività professionale non solo nei principali campi di interesse, ma anche in quell'area sociale specificamente dedicata all'inclusione educativa della devianza adolescenziale e della prevenzione delle manifestazioni più terribili dell'animo umano. E riteniamo pertanto che le discipline umane debbano non solo parlarsi tra loro, ma anche e soprattutto collaborare alla realizzazione di ricerche che forniscano elementi capaci di far avanzare il benessere, la pace e la solidarietà tra le persone. Ma siamo anche convinti che esse debbano chiarire in senso epistemologico i propri assunti, i propri scopi e le proprie metodologie, affacciandosi ad altri più solidi saperi formati dalle scienze di base. Un po' delusi dalle fallimentari conclusioni delle iniziative di prevenzione e di riabilitazione nate dai diversi approcci criminologici e sociologici con il professor Parafora e con altri illustri studiosi e pedagogisti, avendo identificato proprio nel bambino, nelle famiglie e nelle scuole sia i soggetti che gli agenti delle tecniche di prevenzione di ogni fenomeno di buon grado, abbiamo accettato l'ipotesi di portare le nostre attuali conoscenze nell'ambito pedagogico in modo da studiare e trovare strade nuove per raggiungere gli scopi più utili e progressivi. Da quando siamo nel settore MPED03, ovvero della didattica e pedagogia speciale, abbiamo presto potuto constatare che esso propone soluzioni interessanti per studiare e tentare di risolvere i problemi dell'integrazione e quindi della prevenzione nella società delle conseguenze di varie forme di disabilità e di disgregazione sociale. non solo sugli aspetti chiaramente gravemente patologici che riguardano la funzione della formazione per tutti e soprattutto dell'inclusione di tutti coloro che non hanno i mezzi per farcela, a partecipare senza aiuto ad una società che ancora vuol mantenere gelosamente il suo carattere esclusivistico. Quindi non è che noi siamo ben consapevoli delle difficoltà che la società da una parte ci spinge a superare e dall'altra ci pone incessantemente davanti. Quindi dobbiamo partire da una nuova considerazione che le scienze biologiche, umane e sociali ci offrono oggi per capire tutti quegli straordinari quesiti che tendiamo a proporci ogni volta che ci troviamo davanti a fenomeni distruttivi sociali, come ad esempio quello della droga o quello del disagio giovanile, che spesso conduce ad azioni violente o super violente, con fini autodistruttivi, terroristici o anche semplicemente criminali. Sappiamo bene che alla determinazione di tali situazioni partecipano fattori sociali e politici di grande rilievo e certamente non facili da risolvere in tutti tuttavia non possiamo trascurare l'importanza del metodo democratico che ci ha dimostrato come esso applicato per esempio all'Europa in condizioni omogenee ha determinato uno sviluppo coordinato almeno sul piano del controllo della violenza con il più lungo periodo di pace e di progresso fino ad oggi verificatosi e con l'adesione a schemi progressisti che in tutti i paesi europei ad esempio ho visto superare la pena di morte ed altre importanti questioni etiche sul piano della modernità. Possiamo pertanto dichiarare che in tale metodo noi possiamo porci ulteriori e più avanzati obiettivi, come ad esempio quello per cui abbiamo voluto realizzare questo convegno, che vogliamo significare come il modello inclusivo della prevenzione delle condotte auto ed eterolesive e quello della realizzazione di propri e sani progetti di etica sociale in chi non riesce a porsi tali obiettivi. Ci pare proprio che il contributo specifico delle conoscenze, delle scienze psichiatriche alle neuroscienze e di quelle criminologiche possa risultare determinante per chiarire meglio i temi dell'integrazione e dell'inclusione educativa del soggetto nella scuola, nella famiglia, nella società, anche perché le neuroscienze ci stanno chiarendo l'origine non solo delle patologie mentali, ma anche quello delle varie forme di disagio sociale. Io ho delle diapositive che ti chiedo. Allora, bene questo.
No, non te l'ho mandato, scusa.
Allora, tali implicazioni scientifiche potrebbero consentire di approfondire i motivi e le possibilità di recupero di quelle persone che le istituzioni familiari, scolastiche e poi quelle civili e quindi quelle civili e sociali perdono ogni anno per problemi connessi per esempio con le droghe, il bullismo, le dipendenze, le violenze sessuali, i pregiudizi e il vuoto interiore, ma che anche potrebbero consentire l'emergere di nuovi significati e morfologie dei processi di radicalizzazione che finiscono per unire significati oscuri e minacciosi a nuove azioni fortemente criminali e antagoniste, come avviene per la diffusione nella nostra società, dell'omicidio e del suicidio. Tutto ciò in particolare ci sembra possibile e augurabile proprio oggi, nella nuova società della rete, dove il network si forma con l'azione senza linearità e spesso senza precisa volontà. Il Fusaro faceva prima riferimento anche al recente fenomeno delle elezioni politiche che abbiamo trascorso in Italia, con un risultato che è evidentemente un risultato che rientra a pieno titolo in queste cose che noi sappiamo. Una società che quindi è sempre meno organizzata nel vecchio modo, oggi non ci appare più istituzionalizzata. Una volta che sembrava istituzionalizzata, venendo alla scuola, c'era l'istituzione scuola, no? Ma al contrario è costituita da azioni e relazioni che solo un proficuo incrocio tra dimensioni epistemologiche, criminologiche, psicologiche, pedagogiche delle scienze a cui ho fatto fin qui riferimento può meglio definire. In altri termini, ciò che dovrebbe scottare oggi a livello politico non è più l'esercizio della delega, ovvero del principio liberale di rappresentanza. Ciò che invece si presenta oggi prevalente è la possibilità e la capacità di gestire la propria azione, oltretutto direttamente dentro i fluidi e molti movimenti dell'opinione pubblica, di cui però bisogna comprendere prima la conformità, anche se dissonante, rispetto a quella del gruppo dei pari. Il vero potere nella società della comunicazione e nella governance, o meglio, è in ciò che possiamo indicare come relazione responsiva, in quanto fondamento della legittimazione dell'azione. Proprio tenendo conto che al giorno d'oggi bisogna agire per parlare all'Università Italiana innanzitutto il proprio ruolo, all'Università Italiana, innanzitutto il proprio ruolo costituito da risorse, capacità di iniziativa, motivazione, produttività di studi e di interventi, abbiamo ritenuto necessario iniziare dalla convocazione di questo convegno a Roma, presso la Sapienza, che segue numerose analoghe iniziative sull'argomento che è al centro della nostra attenzione, ovvero dell'innovazione profonda che nella società della rete dovrà contrastare l'attuale tendenza fortemente regressiva che appare prevalente nelle nostre istituzioni e consentire il recupero del sistema stesso, che sarà attivato per salvaguardare e rendere più efficiente quelle funzioni della pacificazione, dell'inclusione, dell'aumento della sicurezza sociale, soprattutto determinato dall'augurabile parallela diminuzione dei vari fenomeni di abuso e di criminalità. Per questo motivo abbiamo voluto assegnare un grande ruolo alla pedagogia speciale, che fino ad oggi si era rivolta soprattutto a migliorare le performance scolastiche di soggetti disabili a causa di BES, ovvero bisogni educativi speciali, e i malesseri più gravi, o di SA, disturbi specifici dell'apprendimento, che sarebbero meno gravi, tratti dell'area della salute, soprattutto nell'ottica di realizzazione di una società dell'inclusione diffusa anche nel sistema sociale più ampio ed in quello penale, dove essa viene di solito negata per principio. La solita conflittualità fra leggi che regolano l'intrusione all'interno di quelle che sono le istituzioni italiane e poi il fatto concreto che proprio queste istituzioni, quelle stesse leggi che regolano, sono completamente non considerate. Quindi riteniamo comunque che per gli stessi motivi e per il raggiungimento di una vera democrazia nel campo sociale più diffuso della scuola, ed in particolare nelle famiglie, nelle scuole, nel sociale, nelle carceri, si debbano utilizzare metodi nuovi, ma analoghi a quelli della pedagogia speciale, per ridurre le azioni non favorevoli della devianza giovanile e per rendere abili e disponibili all'apprendimento scolastico tutti coloro che lo rifiutano a causa delle influenze sociali negative. Infine, riteniamo anche necessario che il sistema della giustizia penale si avvii a trasformarsi in una sorta di agenzia che metta a disposizione dei detenuti in carcere e di quelli sottoposti ad altre forme di esecuzione della pena tutte le metodiche che la pedagogia speciale ha già sviluppato e svilupperà ancora sulla base di tali nuove necessità. A questo punto, pur non volendo entrare in spazi che certamente saranno molto meglio presentati dai colleghi, vorrei spiegare perché al momento della scelta di ciò a cui mi dedicherò nella parte futura della mia vita, ho annunciato che mi dedicherò non più al sapere criminologico, che rimane purtroppo disattivato proprio nell'esigenza di offrire meccanismi di prevenzione e sistemi di trattamento per tutti coloro che, pur partendo dalle condizioni di base di diversissimo, finiscono per compiere comportamenti criminali, ma a quello pedagogista che invece mi garantisce proprio questo sviluppo. In altri termini, tra l'assenza di premesse e la presenza di indirizzi d'azione, scelgo, come ho sempre fatto nella mia vita, quest'ultima, e non penso di avere alternative. Come è possibile vedere, infatti, dalle prossime diapositive? Vada?
Sì.
Scelta si è posto al termine di un libro che verrà a breve la sua pubblicazione e che ho voluto dedicare alle mie esperienze di docente in queste materie. Però più che scegliere, come accadde ad Ercole, tra due simboli femminili diversi, io ho ritenuto di poter fondare i saperi provenienti da due figure scientifiche rispettabili per il dopo, così da ecco, come vedete, sono quelle di Cesare Lombroso e di Gian Piaget, per realizzare un nuovo concetto di educatore professionale per le nuove realtà. Esistono già i libri che riassumono almeno in parte questo nuovo sapere. Vai avanti. C'è un manuale proprio che abbiamo, che è arrivato al secondo volume, c'è ancora il terzo volume che deve uscire, che si chiama appunto Gairon, che riguarda la formazione del nuovo educatore professionale. Sì. E quindi questi libri già esistono. In ogni caso vi interesserà sapere anche che non si tratta di informazioni nuove, ma delle scienze che tutti conosciamo e che sono interpretate secondo i concetti di questa, che è una storia che andava avanti, questi sono sempre libri, ecco i libri della mia lezione, ecco questi concetti, i concetti che sono, abbiamo detto delle scienze che tutti conosciamo, quindi così come le conosciamo, e che sono però interpretate secondo i concetti dell'analisi biopsico-antropologica che vedete in questa tavola. Nelle tavole successive, qui vedete da dove partiamo da quella della teoria del cervello tripartita di MacLean e naturalmente tutti quelli che sono gli sviluppi successivi. Adesso, senza leggere, vi dico no, andiamo avanti. Ecco, questo è il nostro concetto di personalità che si stabilisce e che nell'uomo, tenuto conto che l'uomo è formato da un cervello che ha quel tipo di classificazione di struttura, che noi possiamo vedere da MacLean in poi attraverso soprattutto le neuroscienze che ci chiariscono alcuni aspetti che fino ad oggi nessuno ci aveva chiarito. Ecco, possiamo vedere la personalità così come si manifesta. Vai avanti. Ecco, questa è la personalità all'interno del corpo umano, che si basa naturalmente non solo sulla mente, sul cervello, ma anche su tutto, sul comportamento e sul rapporto con gli altri, è fondamentale. Immaginiamo che nel rapporto con gli altri che si forma la mente, e quindi che noi siamo sì figli della mamma, ma giusto per la glicemia, perché per il resto siamo figli di una società che ci forma continuamente. Andiamo avanti, ecco. Alla fine che cosa ne avviene? Avviene questo tipo di... Ed è su questa base, per cui vi devo guardarla bene, che noi poi proponiamo questa figura di educatore professionale, che naturalmente non è il medico, non è psicologo, non è niente di tutto questo, è prevalentemente un educatore, cioè deve essere il nucleo della sua preparazione. Perché? Perché deve intervenire questo qui su quello che voi vedete. C'è un malfunzionamento, dunque, c'è un malfunzionamento di una identificazione attivatrice praticamente iniziale, che porta poi al disturbo di personalità, cioè ad una personalità che non è più in grado di avere a disposizione tutti gli strumenti che gli servono per moderarsi nei vari settori. E di questo si dovrà occupare questo educatore professionale. Se voi parlate con il psicoterapeuta, vedete che nessuno di essi vuole intervenire di solito in quelli che sono i disturbi di personalità, perché non sono facili da trattare naturalmente. Poi c'è un malfunzionamento della identificazione primaria e familiare, che porta a quelli che sono i veri disordini mentali, che si possono curare anche con, hanno anche una grossa prevalenza medica, quindi un settore medico, che possono essere curati con i farmaci. Se uno per esempio c'è troppa ansia, questa ansia si può ridurre farmacologicamente. E poi c'è un buon funzionamento della identificazione secondaria che porta alla devianza o alla criminalità, cioè una ulteriore complicazione di quello che è il sentimento che già porta ai disturbi di personalità, può portare all'azione tutto questo e quindi può portare all'assunzione di responsabilità piene nel campo, nell'anticampo della violenza, nell'anticampo appunto della criminalità e di tutto ciò che deduce. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete praticamente le varie funzioni, come io le interpreto. Allora, questo ragazzino, che era un ragazzino, prima ancora di andare a scuola, solo perché sta in una situazione che non è purtroppo sana, anche se è fatta dalla famiglia. Si dice che la peggiore famiglia è la migliore della scuola. Diciamo che non è vero, perché? Perché la scuola non c'è proprio, non esiste, nessuno sa che cos'è. La famiglia, che uno dovrebbe sapere quello che è, in realtà si comporta come un gruppo di traditori che ti prendono. Voi sapete che cosa succede a uno spione che cade in un paese, per esempio sta su un aereo e gira in un paese opposto a quello da cui lui viene. Se questo aereo viene colpito e poi lo spione cade in mano ai suoi nemici, questo lo rieducano e gli fanno dire in televisione che quello che c'è in questo paese è tutto buono, mentre tutti i guai possibili sono della propria famiglia, hanno del proprio sistema. E questo è quello che succede normalmente a un povero ragazzino che viene dal nulla, si trova in una famiglia e questa famiglia lo tradisce subito, perché gli fa capire delle cose che non esistono, che da un punto di vista scientifico non hanno nessuna dignità di esistenza, ma servono solo, o meglio, servivano soltanto una volta a fare dei figli guerrieri. E qui c'era un certo senso di possibilità, perché quel figlio guerriero in realtà si doveva cercare da solo le situazioni di sopravvivenza e doveva impedire che gli altri se lo mangiassero. Però questo molti anni fa. E poi pian piano con la società, l'introduzione della società, della civiltà, le cose sono cambiate e molte funzioni della famiglia, che la famiglia ha continuato a svolgere di nascosto, sono state assunte dallo Stato. Quindi era lo Stato che te voleva guerriero. Tu fino a 18 anni dovevi crescere possibilmente bene. Se non eri handicappato, se eri handicappato c'era la ruba d'arpea, che sono i problemi, ma se non eri handicappato dovevi scegliere bene, perché a 18 anni potessi andare a morire da soldato o qualunque altra parte. E allora questo malessere che si forma nei nostri bambini, prima ancora solo per il fatto di essere nati da delle madri che non sono consapevoli del fatto che questo figlio lo stanno facendo, ma non perché lo vogliono fare loro, ma perché fa parte questo di un bisogno più generale della nostra umanità, che è quello di moltiplicarsi naturalmente. Quindi abbiamo bisogno di qualcuno che faccia questi figli. Sono state scelte le femmine, le quali poi faranno da madre questi figli. Però vai a spiegare a queste femmine che questi figli non sono un oggetto della loro proprietà, come l'anello che portano al dito o come la collana che portano al collo. I figli sono delle altre persone che per caso vengono cresciute in quella famiglia e che dovrebbero essere portate avanti da criteri fondamentali che rappresentano la libertà, di quali sono effettivamente le modalità comportamentali che possono aprire al giovane che si forma la maggiore scelta possibile delle proprie azioni. E se però questo malessere non viene contrastato, è possibile che si contrasti da solo, quindi uno esca fuori una persona normale, ma normale naturalmente secondo gli schemi di quella società. Se invece questo malessere viene appunto va avanti, si complica in una situazione che ho chiamato disagio, intendendo per disagio non un sentimento vago, ma il fatto un agire vago, cioè un agire diverso, per cui il soggetto, per esempio, che è stato un bravo da bambino, ha avuto dei bravi compagni, è arrivato a 14 anni, come è successo al figlio di un amico mio, è andato a fare un viaggetto a Londra insieme a questo suo amico, e a Londra lo hanno arrestato perché lui e l'amico suo avevano rinfranto la vetrina di un negozio per fregarsi l'orologio, cosa che naturalmente in Italia non aveva più pallida idea di compiere. Da questa marginale, iniziale forma di disagio, si è passati ad un uso della criminalità come se fosse un fatto normale, che fa parte dell'istruzione, e addirittura una trasformazione del rapporto fra figli e genitori, per cui il figlio era diventato il genitore dei genitori e li trattava come io vorrei che fossero trattati tutti i genitori che danno luogo a queste cose. Detto quindi, dopo il disagio, che cosa c'è? C'è o la malattia vera e propria, e allora intervengo io come medico, come sono stato fino adesso, quello che ho fatto fino adesso, posso intervenire in due modi, o direttamente sulla salute, o nell'ambito di quelli che sono i guai a cui questa salute deviata può portare, e quindi lo psichiatra forense che si occupa, che dovrebbe occuparsi, purtroppo non se ne occupa, dovrebbe occuparsi della giustizia nel senso più vero del termine, dovrebbe occuparsi del fatto se una persona che commette un reato era in grado di poterlo compiere, cioè aveva la capacità di volere, era quella che i giuristi chiamano imputabilità, per poter compiere quel reato o no. Però chiaramente qualunque cosa succede, a un certo punto dalla malattia o da qualunque delle altre condizioni precedenti si può passare nella vera e propria criminalità, cioè nel compiere un atto che è classificato come reato, come atto criminale. E naturalmente in questo senso che cosa succede? Che si interviene per una riabilitazione, perché la giustizia degli uomini che si è prodotta ha fatto sì che questo soggetto venisse punito di una pena disumana, di una pena folle, che è la privazione della libertà, cioè pensare che cosa significa la privazione della libertà, ma non per un giorno, non per una settimana, per 20 anni, per 30 anni, per 40 anni, verrebbe la pena dire da allora trovare ammazzarlo uno, no? Gli togli tutto, gli togli 40 anni di vita, come se fosse uno scherzo. E almeno questi anni che togli, li vuoi dedicare a qualcosa per cui questo soggetto, una volta che 40 anni dopo esce dal carcere, sia diventato un soggetto normale o comunque sia in grado di capire che cosa gli conviene di più a lui fare piuttosto che perdere la libertà. Bene, tutto questo non si fa. Le nostre carceri sono solo luoghi che servono per metterci uno dentro, buttare la chiave, possibilmente non vederlo più fino a che è potenzialmente in grado di dare fastidio. E purtroppo questo luogo ha numerosi problemi della giustizia che non saranno superati finché non si comincerà a vedere le cose adeguatamente, non si comincerà a capire che 20 anni di galera sono un tempo infinito e che in questo tempo infinito si possono fare molte cose, ma per fare molte cose bisogna avere gli educatori professionali e bisogna farglielo svolgere questo compito. Quindi è per questo che noi facciamo adesso questo convegno, e varrà ultimamente, questa è l'ultima, ecco. Qui siamo alla conclusione, se non voglio farla troppo lunga. Naturalmente ho parlato delle civiltà e delle società. Appena si formano queste società e queste civiltà, esce fuori un problema enorme, cioè il problema del bene e del male, il cui vedete riassunto più o meno in quella che è la traduzione cristiana, in quello che può essere un vissuto orientale che ci presenta il bene e il male come il bene come inverso del male e il male come inverso del bene. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete come da quel momento dell'instaurazione della civiltà siamo passati oggi alla civiltà nuova della rete, che è una cosa che cambia tutto il nostro modo di essere, come vediamo. Andiamo avanti. Ecco, vedete, per cui l'esigenza diventa da formativa, quella che c'era nelle vecchie società che le abbiamo visto fino adesso, hanno avuto tutta un'esigenza formativa, cioè nascono questi bambini, che ci fai questi bambini? Qualcuno li deve formare a quelli che erano i compiti di questa società. Adesso siamo ad una fase trasformativa, quindi quello che facciamo nella società non è più solo formativo, ma per il fatto stesso che viene svolto all'interno della società diventa capace di trasformare la società stessa. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete come gli anni, ci sono voluti milioni di anni perché l'Homo sapiens diventasse da quello scimmione che conosciamo più o meno un personaggio come noi, e poi questo personaggio si è andato cambiando, adesso cambia nel giro di pochi anni. Nel giro dei prossimi anni vedrete che, come in parte si vede anche in queste fotografie, la fronte comincia ad arcuarsi in avanti, cioè il nostro cervello, soprattutto la parte prefrontale del cervello, che è la parte fondamentale per noi, perché è la parte che ci consente di prevedere il futuro, quindi ci consente quasi tutta l'intelligenza e tutte moltissime delle cose che ci servono, diventa preponderante sul resto del cervello, e quindi avremo un cervello sempre più, e questo lo vediamo anno dopo anno, si può dire, non è più che ci vogliono milioni di anni, ci vogliono ormai decine di anni. Va bene, andiamo avanti. E qui vediamo quindi come si sta passando da un cervello di un certo tipo, diciamo, un cervello formale, ad un cervello che segue sempre più i dettami dei computer, anzi dei telefonini, e che quindi un cervello in cui l'intelligenza tende a conformarsi con questa intelligenza che ci circonda e che è l'elemento fondamentale della rete. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete che cos'è la rete, che naturalmente non lo leggo, ma se potete leggerlo da soli, e andiamo avanti. Ecco, queste sono le caratteristiche della rete, che sono caratteristiche che non c'erano mai state nel passato, quindi caratteristiche di universalità, di abolizione dello spazio, riduzione del tempo, no? Cioè, immaginate una cosa, io ho passato gran parte della mia vita a fare la rivoluzione, e la rivoluzione per me era semplice, perché c'era una cosa che si chiamava Fiat, la Fiat aveva un padrone che si chiamava Agnelli, quindi Agnelli era il mio amico di classe, quindi era molto facile fare tutto, adesso se io voglio fare la rivoluzione, e la vorrei fare sempre, però contro chi me la prendo? Contro chi me la prendo? Conoscete qualcuno di voi il vostro dominante sfruttatore? No, non lo conoscete. Perché? Perché non perché non c'è, c'è, voglio dire, c'è, solo che sta nella rete. Nella rete la sua immagine è esattamente come la vostra. Allora dobbiamo ancora capire che cosa rende, ecco, se noi diciamo chi ha vinto questa elezione italiana, vedete che non lo sappiamo, vedete che il povero Presidente della Repubblica sarà preso da mille problemi adesso che dovrà dare luogo alle sue funzioni. Ma perché? Perché non ha più chiaro chi ha vinto, ma qualcuno ha vinto e non si vede. Sappiamo che nella rete qualcuno ha vinto nella rete, ma nessuno di noi sa come, perché e per dove. Andiamo avanti. Questa è la nuova devianza. Non c'è più una devianza come quella che ce l'avevamo immaginata tanto tempo fa, che significava che c'era una retta via, che era quella che la società rimetteva a disposizione, e poi ci stavano le vie devianti che andavano più o meno in quella direzione, ma che non rispettavano gli stessi segnali. Oggi non è più così, oggi non c'è più questa, perché non c'è più la retta via, non c'è più una via. Andiamo avanti. Quindi il crimine, andiamo avanti. La società del duale che raccoglie più o meno alcuni degli elementi di cui ho parlato prima, una società fatta di ombre per ombre. Ecco qui, andiamo avanti. Più avanti, ecco qui. Allora qui abbiamo la formazione come all'interno di questa società, la formazione, come abbiamo detto, di bassa trasformazione, e la trasformazione della rete diventa autopoietica, cioè è la stessa, una rete si forma per i fatti suoi, indipendentemente dal fatto che noi ci mettiamo mano o no, quella si forma indipendentemente da noi, cioè è come noi, cioè, la rete non è una situazione solo sociale, ma è una situazione largamente individuale. Andiamo avanti. E qui vediamo come le nuove tappe evolutive sono possibili, per cui si passa da quella che era la comunicazione pura e semplice, comunicazione delle informazioni pura e semplice, ad un braccio che esce dal computer e ti strangola, cioè non è più una comunicazione, come vedete. Perché? Perché nella rete, quello, una delle cose della rete che vediamo è avanti, l'ultima credo, ecco, che vediamo l'educazione e la formazione e la cultura dipendono si ispirano al commercio. Ecco, questo, l'unica cosa che rimane è il commercio. Per cui un ragazzo che va a scuola, una volta c'era il voto, poi c'era un credito. La cittadinanza si è trasformata in un'utenza, capito? Quindi ormai tu esisti soltanto se ti compri qualcosa, perché se non ti compri niente, non ha importanza quello che ti compri, puoi anche decidere i soldi, decidere di dare i soldi così a uno che ti racconta sfezzeria al telefono. Il potere viene trasformato in informazione, cioè l'informazione che abbiamo visto diventa potere, e quindi il potere diventa informazione. Immaginate che cos'è la televisione. La sovranità, quindi, è l'audience. Quindi, in pratica, il potere esercita l'informazione, che è la sovranità, che si manifesta quando accende la televisione, senti qualunque cosa in televisione. Detto questo, questo è il motivo per cui o adesso o mai più, o adesso noi siamo in grado di dare la figura di questo educatore professionale, e quegli strumenti che verranno fuori, che vengono fuori, che sono sentiti da tutti i nostri partecipanti, oppure siamo fregati, facciamo l'audience. Va bene? Arrivederci.